Ore 14:36 di lunedì 5 dicembre 2022, torna Maracanã in onda sempre qui in rigorosa diretta su TMV Radio. Ben trovato da Alessandro Santarelli qui in studio.
Eccomi,
al mio fianco.
Eccomi, ciao Ale.
Stavamo commentando un po' il mondiale, iniziamo a stropicciarci gli occhi, Alessandro. Parliamo anche un po' prima che vengano approntati i collegamenti con gli altri ospiti. Tu che naturalmente in casa Juventus hai un occhio particolare per i giocatori, perché li vedi anche all'infuori dei 90 minuti e canonici, osservandone pure i movimenti in allenamento durante la settimana. La stagione di Szczęsny sta proseguendo in un verso un crescendo rossiniano. Le sei partite della Juventus consecutive senza prendere un gol hanno un nome e un cognome nella fase difensiva che ha limato Allegri. Questo però è al momento il portiere del mondiale, pure se è uscito.
Non c'è dubbio, c'è sempre un grande dibattito su Szczęsny, no? Tra i tifosi della Juventus, portiere buono, ottimo. Secondo me è un ottimo portiere, sicuramente non è il miglior portiere in assoluto che c'è in Europa e neppure nel mondo, però è un portiere che dà garanzie e questo è stato il suo mondiale. Poi è chiaro, con una squadra, la Polonia, che non ha mai giocato, perché ha sempre rinunciato a giocare, a parte ieri, che poi tutto sommato può stare anche in vantaggio. Ma io credo però che la Polonia con un altro allenatore abbia fatto un altro mondiale. Cioè, questo allenatore veramente mi ha deluso, francamente neppure lo conoscevo più di tanto, ma mi ha deluso clamorosamente. Quindi bravo Szczęsny. Per me non è una notizia, nel senso che io ho sempre stimato Szczęsny ai tempi della Roma.
Sì, il portiere che la Juventus poi ha ritrovato dopo un momento che sembrava di parziale crisi la sua dimensione, bravo, di portiere e simbolo scorso, anche a livello europeo. Pararigori lo sapevamo, dovremmo avere anche tutti ritrovati in collegamento. Marco Piccari, ben trovato, buon pomeriggio.
Eccomi, vi stavo ascoltando e dico pure bello anche quello che ha fatto Szczęsny spiegando al figlio che nel calcio si perde anche molto. Con onore, molto bello anche quel messaggio che ha mandato al figlioletto che piangeva per la sconfitta del papà. Sottolineiamo anche questo, oltre a tutto quello che ha detto Alessandro, che condivido.
Con te anche Stefano Impallomeni, ben trovato.
Di nuovo, eccoci qua, ciao a tutti.
E accogliamo anche Gaetano D'Agostino, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, grazie per l'invito, ciao a tutti.
Stavamo parlando di grandi campioni, eravamo rimasti in debito del discorso in riferimento ai centravanti. Marco, eravamo partiti da Giroud della Francia.
Guarda, scusami, perdonami, c'è un messaggio secondo me che così lo rigiriamo,
sì,
agli ospiti, ne parlano loro. Però c'è un messaggio che dice: ciao ragazzi, voi vi chiedete perché non hanno portato Tomori oppure Smalling, ma credo sia dovuto alla considerazione che hanno all'estero del nostro campionato. È brutto dirlo, ma quelli che noi consideriamo campioni della Serie A nella grande squadra di questo mondiale fanno fatica a essere titolari. Vedi Leao, Dybala e altri che hanno poco minutaggio. Aggiungiamoci anche Lautaro, che non sta vivendo, diciamo, certo un momento esaltante.
Paredes e Di Maria, che non sono partiti dal primo minuto nell'ultima dell'Argentina.
Maria,
pure
insomma, penso che
Di Maria sta male.
Di Maria non è in discussione. Io dico quelli che più o meno il cui valore noi lui dice,
e da noi sono leader, diciamo. Ecco,
che ne pensate? Vogliamo partire dai due calciatori, così sentiamo loro se che giudizio hanno.
Gaetano D'Agostino, i nostri campioni della Serie A al confronto poi col mondiale sembrano essersi rimpiccioliti, dice l'ascoltatore Arian da Milano.
Ma non gli posso dare torto, però non è colpa nostra, nel senso che comunque noi viviamo il campionato italiano e giudichiamo i top in base al campionato italiano, quindi ci aspettiamo, diciamo che Lautaro era partito titolare, quindi tra virgolette colpa di Lautaro nel non aver saputo sfruttare le occasioni. Rischi è un titolare, tanti sono titolari. Leao è in una squadra delineata, ma secondo me non è titolare, perché l'allenatore pensa che a livello mondiale ancora debba fare esperienza nella pressione delle partite, e quindi magari, ma Leao è giovanissimo e sarà un top calciatore portoghese. Però non posso non dargli torto che il campionato italiano, rispetto ai 3-4 campionati europei, sta al di sotto come qualità di gioco e come intensità di gioco, quello sicuramente.
Stefano Impallomeni?
Ma ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, qualcosa di vero c'è, però insomma può essere anche casuale. Lautaro Martinez sta subendo l'esplosione di Alvarez, però credo che sia centrale per Scaloni, lo è per Messi. Secondo me lo preferisce ad Alvarez, però poi Lukaku, vabbè, è stata una cosa clamorosa, insomma, la sua partecipazione, quei 4 gol mangiati.
Ma da Dybala non vi aspettavate qualche cosa qualche presenza, qualche minutaggio.
Ma Dybala purtroppo c'ha il discorso di Messi, cioè lo vede come vice Messi, non lo vede come altro Marco là. Quindi
e quindi non lo vede, perché Messi ogni partita che passa gioca sempre meglio, e quindi è difficile pure toglierlo dal campo con tutti i record che può battere.
Stava mettendo sul 2-0, poi ha preso il 2-1 e ha cambiato le sostituzioni quando nell'ultima partita è stata l'autorità di Fernandez e lì ha cambiato, altrimenti poteva entrare qualche minuto, ma insomma siamo sempre lì. Credo che Scaloni lo consideri vice Messi, se no non ci sono altre ragioni, ma non credo che sia un discorso
che gli dice Mourinho, che lo dice, se chiamano
Mourinho, sempre al telefono stanno, Stefano, è nostalgia di casa.
No, ma credo che lui stia bene, e purtroppo c'ha davanti sto mostro sacro, gli equilibri sono quelli, l'Argentina sta pian piano prendendo una fisionomia, e c'è McAllister, Gomez, Di Maria, quelli non li tocca, insomma nella tre quarti c'ha altri, preferisce giocatori con una gamba diversa, che battagliano, che fisicamente nel contrasto si fanno sentire, più dinamici, più cattivi. Dybala è uno stoccatore, quindi lì c'è Messi, se non c'è Messi c'è Dybala. Cioè Messi, cioè Dybala si deve curare che Messi, che ne so, c'ha in disposizione.
Secondo me non ce lo augura Dybala, e anche perché Messi lì è visto come una specie di padre protettore anche di tutti gli altri calciatori, perché se vanno male le cose in Argentina possono sempre dare la colpa a lui.
È strano, magari entra Dybala, fa due gol, risolve, ci sono queste storie.
Ma sai, anche Götze che decise il mondiale, l'ultimo vinto dalla Germania, ricordi, proprio i supplementari, poi contro l'Argentina, era stato il meno protagonista di tutti quanti nel corso di tutto il resto della competizione. Abbiamo un audio a tema Qatar.
Buongiorno Luca da Puntala. Considerando gli avversari, il livello e la forza, è stata più importante, più difficile, più decisiva la vittoria della Francia con la Polonia o quella dell'Inghilterra con il Senegal? Grazie.
Bella domanda, interessante. Facciamo partire il giro da Gaetano D'Agostino, però riportiamo fino qui in studio da Alessandro Santarelli. Gaetano.
Ma io ho visto tutte e due le partite. Il Senegal è forte fisicamente, ha dei giocatori veloci, tatticamente nelle letture e nel mantenimento della concentrazione costante latita. L'Inghilterra è stata brava a sfruttare il primo gol sulla disattenzione, e poi quando poi il Senegal doveva fare la partita è stato una mano dal cielo per l'Inghilterra, perché si sono aperti gli spazi, e quindi Saka, lo stesso Harry Kane, Bellingham hanno trovato più campo da attaccare. Però il problema del Senegal è un problema non tanto tattico, ma io credo di concentrazione nella partita. L'Inghilterra ha sfruttato questo, perché sullo 0-0 le tre occasioni erano state del Senegal. Avevo visto un'Inghilterra molto impacciata, molto lenta, molto prevedibile. Poi è normale, hai dei giocatori in grado di risolvertela, e sono stati bravi lì. Ma non ho visto un'Inghilterra schiacciatarsi, un'Inghilterra predominante. Ho visto un'Inghilterra che ha saputo sfruttare le occasioni. Per me la Francia è la squadra più forte, ricordiamoci anche le assenze che c'ha, e quindi ha mantenuto una caratura top pur con le assenze. Credo che sia la squadra da battere, perché sono giocatori veramente forti, cioè in ogni reparto ha giocatori forti.
Stefano Impallomeni, quale delle due vittorie è più preziosa, come chiede l'ascoltatore?
Secondo me tutte e due le squadre sono squadre modeste. È molto deludente la Polonia, che rinuncia al gioco, con l'Argentina l'ho vista proprio piatta, e con la Francia ha avuto quella grande occasione sullo 0-0, però credo che non avrebbe avuto la tenuta per reggere l'urto di questa squadra. La Francia è veramente forte, e Lewandowski, non lo so, credo che l'allenatore ci abbia messo anche un po' del suo, abbia trasmesso la rinuncia al gioco, troppa rinuncia al gioco. Il Senegal invece è una squadra che ci ha provato, però così, insomma, abbastanza sufficiente la prestazione. Poi, come ha detto giustamente Gaetano, l'Inghilterra è uscita dalla distanza, ha sfruttato quello che doveva sfruttare e ha vinto senza troppe complicazioni. Però, cioè, non ti so dire se è stata più diciamo, determina più imponente la vittoria della Francia rispetto a quelle. Mi sembrano due squadre, Senegal e Polonia, mi sono sembrate due squadre molto modeste, ecco, devo dire la verità.
Alessandro Santarelli, sì, prima dicevi con un allenatore modesto, poi la Polonia.
Per la Polonia c'è un allenatore molto modesto, quindi sarei curioso di vedere la Polonia, anche se ha cambiato molti allenatori nell'ultimo periodo, c'era Paolo Sosa mi sembra, e non è mai andato bene. Per quanto riguarda invece il calcio africano, io una domanda comincio a farmela, perché l'asticella non si riesce mai a alzare. Il Senegal di ieri, se non vado errato, aveva 9 o 10 giocatori che giocano in Premier League.
Te lo controllo subito.
Tra quelli che hanno iniziato la partita. Quindi vuol dire che a livello di singoli il calcio africano sta esprimendo molto. Quando però questo si traduce poi in competizioni internazionali, sì, riescono ad arrivare, per carità, agli ottavi di finale, ma raramente vanno oltre. Quindi anche lì bisognerebbe capire perché non si riesce mai a alzare l'asticella, visto che poi oggi il calcio africano, preso, ripeto, per singoli giocatori, è un calcio che è diventato importante.
Giocavano tutti tra Liga, Serie A, Liga e Bundesliga, ed è la prima volta poi che le nazionali africane sono allenate tutte da allenatori autoctoni comunque del continente. È una sticella che non riesce a essere alzata, secondo Alessandro Santarelli. Marco Piccari, anche per virare l'argomento, se vuoi.
No, guarda, su questa domanda sarò molto sintetico. Secondo me entrambe le due nazionali hanno fatto il loro, perché sono più forti, quindi sinceramente delle due dire qual è stata la vittoria più importante faccio veramente fatica. Dico più che le due nazionali hanno fatto il loro e quello devono fare, insomma. Sarebbe stato secondo me più clamoroso un'eventuale eliminazione della Francia o l'eventuale eliminazione dell'Inghilterra sotto questo aspetto. Sentite, invece colgo l'occasione, faccio una domanda, perché stavo leggendo prima sotto il nostro serpentone che appare, sembra insomma che ci sia di nuovo questa tensione Sarri, Luis Alberto. Sarri avrebbe chiesto addirittura la cessione. Voi siete d'accordo su questa, diciamo, scelta di Sarri? Oppure in questa seconda parte del campionato un giocatore con le sue qualità potrebbe dare una mano? Che ne pensate? Gira tu, Ale.
Gaetano D'Agostino, iniziamo da te. Sarri, Luis Alberto.
Ma è una convivenza strana, nel senso che come principi di gioco Luis Alberto secondo me si sposa molto bene tecnicamente nei principi di Sarri. Io credo che si è arrivati a un punto dove c'è una convivenza forzata, dove Luis Alberto deve dimostrare sempre di essere un giocatore forte, lo deve dimostrare a se stesso e a Sarri, e Sarri quando lo mette in campo, se ci fate caso, è perché nella partita precedente Luis Alberto è stato determinante. Quindi non c'è un credere costante,
deve sempre confermarsi
praticamente. Io credo che il giocatore si sia stufato un po' di dover confermare sempre le proprie qualità e dimostrare, anche perché non è più giovanissimo.
È capitato una cosa del genere a te, Gaetano?
Mi è capitato il primo anno con l'Udinese, che pur giocando titolare e avendo concorrenza, però giocavamo a due, non a tre, non era il mio ruolo e quindi dovevo sovvertire quelle che erano le mie caratteristiche e le idee del mister. Cioè io dovevo correre, fare legna, cosa che non era nelle mie caratteristiche. Però a un certo punto poi ho detto, mister, giocando a due così, tra virgolette, posso far fatica, se devi mettere un altro, metti un altro, perché ogni volta mi sostituiva al 70esimo. E poi l'anno dopo siamo passati a tre, ho giocato davanti alla difesa e lì sono diventato, tra virgolette, importante per la squadra. Però sì, quell'anno lì, ogni partita, se sbagliavo mi cambiava, perché giocando a due era più difficoltoso.
Ma in questo 4-3-3, secondo voi, di Sarri, ha una collocazione migliore, Luis Alberto, di quella che gli sta facendo fare il tecnico, insomma, come interno? Che mi ricordo quest'estate qualcuno dice, perché non lo prova davanti alla difesa? Oppure davanti è impossibile?
Davanti alla difesa no, perché Luis Alberto è un portatore di palla e quindi davanti alla difesa Sarri predilige uno che con due tocchi riesce a saltare la prima pressione, riesce a mettere la palla tra le linee. Secondo me nel 4-3-3 Luis Alberto può fare solamente la mezzala, perché poi non è uno abile nell'uno contro uno, non è rapido, quindi l'esterno non lo può ricoprire. Davanti la difesa, secondo me, tende a ad abbassare quello che è la velocità di gioco, i tempi di gioco, quindi per me la mezzala può fare, però avendo Milinkovic-Savic che fa il gioco di Ulisse Aberto in fase di costruzione, forse predilige un giocatore più muscolare, più da inserimento senza palla, come poteva essere Hamsik per il Napoli. Però credo che i due hanno finito la convivenza forzata nella Lazio.
Stefano e Pallomeni, sono giunti alla fine del difficile matrimonio Sarri e Luis Alberto, come dice Gaetano D'Agostino?
Ma ha detto, da un punto di vista tattico e tecnico, ha detto tutto molto bene Gaetano. Per quanto riguarda questa convivenza, a me stupisce un po' che si sia arrivati a gennaio in questa situazione, insomma, da quello che si legge, da quello che si apprende. Però detto questo, secondo me devono trovare la soluzione migliore, sarebbe a mio avviso di trovare un punto di incontro, perché di rimandare tutto a giugno, perché da un lato Sarri dovrebbe trovare una situazione, e anche il giocatore, cioè il giocatore deve trovare quei momenti giusti, sfruttare opportunità e non calare nel rendimento per poi dopo piazzarsi alla grande a giugno. Quindi si devono congiungere due interessi, interesse personale del giocatore che non si deve buttare giù e fare del vittimismo eccetera eccetera, dall'altra parte Sarri deve essere intelligente a collocarlo come lo ritiene opportuno per il bene della Lazio e per il bene di tutti, perché se lo cedi adesso a gennaio, secondo me o prendi un altro giocatore dello stesso livello, perché è indiscutibile il suo valore tecnico, o altrimenti poi dopo, se non fai risultati, è un boomerang mediatico, un boomerang di gestione, insomma va via un giocatore, allora poi la tifoseria si può anche spaccare, ma come mai è andato via eccetera eccetera, insomma anche per evitare tutto questo.
Sì, meglio tenerlo, insomma, da questo punto di vista
fino a giugno e poi basta, insomma, perché sono due anni che si parla di questa cosa qua.
Certo.
Alessandro Santarelli,
ma poco da aggiungere, secondo me le strade si dovevano separare già a giugno, c'era tempo per lavorarci, c'era tempo per trovare una validissima alternativa. D'altra parte
hanno cambiato troppo già nella squadra, sì, non però volevano quando, modificare pure
quando,
quello
qui abbiamo due validi esempi, no, di calciatori che ti possono dire che quando non ti prendi come allenatore c'è poco da fare. Solitamente si separano le strade, difficilmente ci si viene incontro. Luis Alberto è un giocatore che mi piace tantissimo, l'unica cosa che gli contesto è la continuità che non ha mai avuto, è un carattere un po' particolare. Io non ci rinuncerei mai, però è inutile avere un giocatore a mezzo servizio. Per me l'errore è stato andare avanti a giugno quando si sapeva che non si poteva comunque convivere.
Lo dice anche il 5-2-9 finale, sono i numeri che parlano. La Lazio ha trovato una quadratura e un equilibrio dopo anni prendendo pochi gol. Luis Alberto è solo un'arma tattica per gli ultimi 20 minuti quando calano i ritmi. O lo accetta o porta una squadra. Il 5-2-9, che tra l'altro su Luis Alberto varie volte ci ha dato questo punto di vista. Volevamo parlare anche di giocatori di fantasia. Marco, prima avevamo inaugurato, toccato l'argomento di Dybala, sfiorato.
Sì, c'è una curiosità che approfitto proprio per prima di andare in pausa.
Sì.
Dybala, no? Leggevo giorni fa che ci potrebbe essere un'idea di farlo giocare alla Totti, ossia come punta. Come mi è venuto in mente che tempo fa noi intervistammo uno dei suoi primi allenatori che l'ha avuto qui in Italia quando è arrivato, sembra che era Sannino, adesso non ricordo bene, e lui era convinto che questo giocatore dovesse giocare sempre molto molto punta e non, diciamo, lontano da quel tipo di posizione. Che ne pensate voi? Potrebbe essere, visto che lì davanti la Roma fatica, visto che Abraham non riesce, diciamo, ad esprimersi ai suoi livelli, potrebbe essere una soluzione? Lo giro a voi.
Era Giuseppe Sannino comunque, Marco.
Sannino, infatti ricordavo bene. La giro a voi.
Gaetano D'Agostino, su Dybala e questa nuova posizione alla Totti.
Ma io dico perché no, però bisogna fargli arrivare la palla in un certo modo.
Dici, poi se Dybala si mette a fare l'attaccante, chi è che gliela passa se Dybala doveva essere la luce che faceva gli assist?
No, ma la domanda mia è, se tu cambi giocatore, cioè nel senso cerchi un'altra opzione, una variante con Dybala, di certo con Mancini non puoi lanciare lungo, devi fargli arrivare la palla in un certo modo, devi velocizzare la palla tra le linee, perché Dybala può venire per attrarre e mandare in profondità. Cambiano tutti i principi di gioco. Eh? Il problema è, c'è il tempo? C'è la volontà di farlo? C'è la disponibilità dei giocatori? Si va a creare il dualismo con Abraham, anche se tecnicamente, concedetemi il termine, dualismo non ce n'è?
No.
Tu però proveresti, Gaetano,
da allenatore, tu ci proveresti, secondo te la Roma ha gli uomini per poter fare un cambio di questo tipo?
A centrocampo, come velocità di pensiero e come predisposizione a verticalizzare, a oggi no.
Okay.
Stefano Impallomeni.
Ma dovrebbe cambiare il sistema di gioco se si dovesse trasformare alla Totti. E poi il fisico non c'ha il fisico di Totti. E poi non c'ha gli anni di quando giocava al Palermo. Giocava punta spensierata, giovane. Voglio dire, non è che c'era tante pressioni, responsabilità. Qui ce n'ha diverse. Per acquistare un po' delle traiettorie, delle linee, eccetera, eccetera, dovrebbe, come giustamente ha detto Gaetano, la Roma magari abolire tutto l'attacco. Cioè, quella Roma di Spalletti funzionava perché c'era Perotta che si inseriva, c'erano Taddei, Mancini.
E c'era pure un'idea di gioco organica che sembra essere diversa, esatto, da quella di Mourinho. C'era una base da cui partire.
C'era Pizarro che faceva il volano, servono i piedi,
Pellegrini e due centrali con i piedi educati per impostare.
No, Pellegrini e Vinaldo si potrebbero inserire, devi cambiare però, devi giocare a 4-4-2-3-1, cioè lo devi centravanti così, ma devi trovare le ali giuste, tecniche, che abbiano inserimento, che abbiano piede, che abbiano i tempi giusti, cioè non è facile, ha detto bene Gaetano, inventarsi una cosa del genere. E poi devi mettere in panchina, panchinare Abraham, devi panchinare tutti, cioè devi giocare solo Abraham Dybala davanti.
E Stefano Impallomeni, io lo chiederei ad Alessandro Santarelli, che ogni tanto deve pure averlo notato da centravanti aggiunto o da falso 9. Nella Juventus in qualche frazione di partita sarà capitato. Secondo te può raramente ancora essere il suo ruolo?
Raramente.
Tu ce lo vedi?
Raramente, no.
Faceva
non
il
può
mediano,
essere
il suo ruolo.
Faceva il mediano. Beh, l'ha fatto anche un po' con Mourinho il mediano ogni tanto.
Sì, sì.
Però ha ragione Marco, no. Secondo me no. Cioè, poi non capisco perché oggi si debba stravolgere tutto. Dybala ha un ruolo, facciamolo giocare in quel ruolo. Se sta bene Dybala in quel ruolo lì che ha adesso.
Ma sai cos'è, Ale? Che una soluzione differenza per migliorare la forza offensiva, la Roma la deve trovare. Perché
non c'è dubbio. Più che altro si deve svegliare Abraham. Secondo me la soluzione ce l'ha in casa, è Abraham.
Sì, difficile andare avanti una squadra che è il centravanti che danneggia la manovra,
appunto,
e non segna. Non stoppa il pallone e non tira in porta.
Se non sbaglio, ha fatto 27-26 gol stagionali. Quindi se Abraham ritorna anche la metà di quello che l'anno scorso, forse la Roma risolve i suoi problemi. Se Abraham continua a dormire sonni tranquilli e, come dice Alessandro, addirittura a impallare la Roma, tu puoi inventare tutto quello che ti pare, ma quello è il risultato.
Chiaro, questa era la curiosità di Marco Piccoli. Una piccola domanda sul mondiale, ce la fanno? Per l'Inghilterra, che è molto diversa dal solito, nei campionati mondiali del passato i giocatori inglesi arrivavano sfiniti, ok, ma l'avevamo già detto, quindi questa ve la devo, bypassare. Velocissimo, Olivier Giroud o Harry Kane, dato che sarà la sfida ai quarti di finale, tornando al mondiale,
bella,
due centravanti, ecco, uno si è sempre detto 100 milioni, 120, 130, Giroud, diceva Marco Piccoli, un po' sottovalutato, tutti a guardare la carta d'identità, alla fine il Milan non ci si credeva troppo. Un rendimento al mondiale incredibile per Giroud, si è svegliato pure Harry Kane. Gaetano D'Agostino, chi ti prenderesti nella tua squadra ideale da mettere lì davanti?
Ma io metterei sempre Giroud, perché mi dà la sensazione che anche al 94esimo Giroud è un giocatore che riconosce, anche se per me è un grande giocatore, però magari non è veloce, non è tanto mobile nello stretto, ma ha una concentrazione, una cattiveria, nel DNA ha il gol in tutti i modi, di testa,
una lucidità incredibile.
È impressionante. Harry Kane è un giocatore bello da vedere, per me non tanto cattivo, cioè la sua forza è il saper giocare a calcio. Però Giroud, secondo me, è più spietato di Harry Kane. Cioè, Giroud in qualsiasi modo ti può fare gol.
Stefano Impallomeni, con tutti i soldi del mondo in tasca, Harry Kane o Giroud? Difficile, eh?
Sai che Harry Kane, la domanda è: ha dato tutto o può dare ancora qualcosa?
Perché Giroud, anche c'è una differenza d'età tra i due, ecco.
D'età ha detto bene, è come il vino, cioè nel senso, è un vino pregiato, sono anni che sta lì, diciamo, ma Giroud è finito, Giroud non è mai finito, finisce mai. Poi questa capacità di leggere bene le partite, di rendere economica la sua giocata, vista l'età, sta sempre al posto giusto,
sì, ieri si è mangiato un gol, può mangiarsi anche un gol, però poi te lo rifà, non cala mai di attenzione, è un giocatore molto forte di testa mentalmente. Kane è strepitoso, è un giocatore che, ecco, abbiamo detto, però quello che ti fa salire la squadra, ecco, alla Totti. Kane, ultimamente,
io Kane me lo prenderei perché tira pure le punizioni, ragazzi, cioè, sì, centravanti, no, che tirano...
Sì, fa anche quelle aperture d'esterno, oh, sì, le cose, ti apre il gioco, ti va a prendere anche l'ampiezza, ti agevola l'ampiezza e poi è molto verticale, è un giocatore straordinario. Però certamente adesso tutti i soldi del mondo, ce ne sono tanti altri che di attaccanti, io voglio dire, relativamente a quello che devi fare in campionato, in Serie A, se devi vincere uno scudetto andrei sul sicuro. Cioè, se avessi una disponibilità economica importante, cioè io uno come Lautaro Martinez... Sì, possono dire, si può dire tutto, però insomma è uno che il campione italiano lo conosce.
Te lo prenderesti.
Certo, sì. Per Lautaro Martinez.
Alessandro Santarelli, Giroud,
con
Kane.
Tutti i soldi del mondo non prendo nessuno dei due, mi accodo a Stefano. Giroud è un giocatore che ha sempre fatto gol, a parte un anno al Chelsea dove è andato in crisi, ma poi ha sempre fatto gol. Harry Kane, secondo me gli manca sempre qualcosa per diventare un fenomeno. Nella mia squadra oggi, anche qui sono d'accordo con Stefano, vado sul sicuro, mi prendo Giroud in Italia, assolutamente.
Marco Piccari.
Beh, tra i due ti dico Giroud, perché vado un po' sul sicuro. Mi sembra un attaccante che possa segnare, ti possa garantire il gol in più circostanze, in più situazioni. Poi lui si è cimentato anche in più campionati. Riken, mi piacerebbe vederlo anche in un altro contesto per vedere se è veramente forte come si è sempre detto, quindi solo questo, insomma. Però stiamo parlando, secondo me, di due centravanti. Per quello che mi piace a me, il numero 9 mi piace a me, mi prendo Giroud, perché mi impersonifica proprio quello che è il numero 9. Riken mi sembra un centravanti un po' più diverso, ecco, rispetto a Giroud,
un 9 e mezzo.
Sì. Va bene.
Allora, siamo giunti al termine di questo blocco. Grazie mille per essere intervenuto. Ci risentiamo presto. A Gaetano D'Agostino, buona serata.
Gaetano, grazie.
Ciao.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
E salutiamo, in attesa di ritrovarlo a partire da domani, Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio, buona serata.
Ciao, Stefano,
un saluto, buon lavoro, buon proseguimento. Ciao a tutti, grazie. Ciao.
Te, Stefano.
Resta invece con noi, pur prendendoci una piccola pausa, Marco Piccari. Ce la prendiamo anche io e Alessandro Santarelli qui in studio con Magliocca in regia. Anche voi ascoltatori, ma un paio di minuti e torniamo con Maracanà tra poco.